nostro ultimo ospite, ma non ultimo, è Massimo Recalcati. È da poco uscito per Feltrinelli, 1/2, fratelli e sorelle, il suo ultimo libro. Bentornato Massimo Recalcati, buongiorno.
Grazie per l'invito, buongiorno.
Allora, una delle cose che fin dall'incipit del libro, nell'introduzione, Massimo Recalcati sottolinea è quello che in tutti i suoi precedenti lavori dedicati alla figura del padre, della madre, del figlio, lo saprete, insomma, poi c'è stato anche un esito teatrale proprio perché usciamo dal teatro, ma ispirato al suo lavoro in questo senso, mancava per completare la ricerca il riferimento ai fratelli e alle sorelle. Ma la prospettiva, se non erro, Massimo Recalcati, è sempre quella, in questo caso, poi con tutte le differenze del caso, di emancipare il legame anche di fratelli e sorelle dal sangue, dalla stirpe, dalla genealogia, cosa che era accaduta anche in precedenza, giusto?
Sì, giusto. In fondo la tesi, diciamo, sul padre era che non è certo uno spermatozoo a definire la funzione paterna, sulla madre era allo stesso modo, non è l'ovulo a definire una funzione materna, ma piuttosto appunto un atteggiamento di cura. Sul figlio anche, il figlio non si definisce a partire dal suo patrimonio genetico, ma attraverso, diciamo, lo sforzo di poesia con cui ogni figlio deve soggettivare la sua provenienza. E in quest'ultimo, a proposito di fratelli e sorelle, si sostiene la tesi che non è la consanguineità, avere lo stesso sangue, a determinare l'esistenza di un fratello o di una sorella, cioè dei legami autenticamente di fratellanza e di sorellanza, ma è uno sforzo, diciamo, una costruzione simbolica anche difficile, anche complessa. Per questo io nel libro, facendo una parentesi politica, evoco la democrazia come l'esperienza più radicale della fratellanza e della sorellanza, perché il fratello e la sorella sono le prime esperienze che noi facciamo della democrazia, che ci impone questa esperienza, il lutto dell'essere uno.
E soprattutto ci impone un limite, no?
Sì, ci impone il limite, ci impone il fatto che non siamo il centro di tutto, sì. Che è l'illusione, diciamo, che coltiva per esempio Caino, no? Come figura mitologica del primo figlio sulla primo e unico figlio sulla faccia della terra. Non siamo il centro di tutto e non può esistere un uno tutto solo, perché una dei fondamenti della vita umana è quella che appunto nessuno si salva da solo, no? Che certo. Senza l'altro noi cadiamo nel nulla, diciamo così. E quindi il fratello e la sorella da una parte ci educano al limite, appunto non siamo il centro di tutto, e dall'altra parte sono delle risorse perché ci aiutano a non restare soli, no? A non rimanere nell'abbandono, ad avere la possibilità di un legame che dà vita alla vita, ecco.
Ecco, come sempre, come in tutti i libri di Massimo Recalcati, i riferimenti non solo ai grandi padri della psicanalisi, come ovviamente ci aspettiamo, ma anche alla letteratura contemporanea e non, sono molto molto frequenti, non possiamo riassumerli tutti, li scoprirete leggendo un libro che è strutturato in una maniera appassionante, con molte scoperte. La domanda che ancora una volta lo stesso Massimo Recalcati anticipa è quella: come si fa a non cadere vittime o a realizzare, diciamo, una fratellanza e una sorellanza che può appunto non essere di sangue senza essere preda dei complessi più comuni che interessano questo tipo di relazione, dal complesso di Caino a quello di intrusione a quello di esclusione?
Sì, perché diciamo la nascita di un fratello e di una sorella in una famiglia è sempre, tra virgolette, traumatica, no? Cioè porta con sé certamente gioia, certamente attese, speranze, no? Ma modifica gli equilibri di una famiglia. E per chi c'era prima, questa modifica assomiglia molto a un'intrusione che solleva un'esperienza di esclusione e un fantasma di sostituzione che noi, diciamo, nella clinica vediamo molto frequentemente nei fratelli e nelle sorelle che hanno vissuto l'arrivo di un altro fratello e di un'altra sorella, cioè prende il mio posto. Ed è per questo che la passione della gelosia è uno dei sentimenti che maggiormente accompagna, diciamo, il rapporto tra fratelli e sorelle, e che noi lo ritroviamo poi anche nella vita adulta, ma questo accade anche in un'istituzione, no? Cioè l'arrivo del nuovo, quando arriva qualcosa di nuovo, qualcuno di nuovo, per chi c'era prima, c'è sempre il problema dell'angoscia di essere sostituiti, no? Di essere rimpiazzati. Allora qui c'è da fare, per rendere possibile una fraternità e una sorellanza, Lacan diceva discreta, no? Per sì. sottolinearne un valore che non è il valore della fusione, che non è il valore del condividere tutto, che non è il valore incestuoso della comunione, il valore incestuoso che per esempio noi ritroviamo nella ideologia del sangue, nell'hitlerismo. Se uno rileggesse oggi, avesse la pazienza e anche la calma di rileggere oggi un testo infernale come Mein Kampf, La mia battaglia, il testo di Hitler.
Diciamo, lo ha fatto Stefano Massini per tutti noi, no?
Cioè, per cui... L'ha fatto Stefano Massini, diciamo, l'ho fatto io nel mio piccolo in questo testo, che è un po' lo sfondo, cioè lì si legge che in fondo la sostanza della fratellanza, ciò che dà unità al popolo, è il sangue, cioè è la condivisione dello stesso sangue, no? E questa è un'ideologia mortifera.
Discorsi la che sentiamo fare anche oggi, mi verrebbe da dire.
Ahimè, di drammatica attualità. Ma il sangue pensato come una sostanza comune. Invece lo sforzo che noi dovremmo fare è pensare che non esiste una sostanza comune e che ogni legame è un legame tra differenze, no? È un legame che implica uno sfondo, diciamo così, per usare una parola per me molto importante, incondivisibile, cioè noi non è che condividiamo lo stesso sangue, noi siamo tutti differenti e su questa differenza però è necessaria la costruzione di un legame. Qual è il presupposto, mi chiedeva? È fare il lutto dell'uno.
Sì.
Se dovessimo anche fare un altro riferimento all'attualità politica, tutta la questione israeliano-palestinese che cito nel testo come esempio drammatico, è il fatto che lì, almeno ai miei occhi ovviamente, La difficoltà di realizzare il grande progetto dei due popoli in due stati, cioè la difficoltà a realizzare l'esperienza del due, che è il nome più proprio della fratellanza e della sorellanza, è ostacolata dai nostalgici religiosi, tra l'altro, e fondamentalisti dell'uno, che sono da una parte i coloni israeliani che occupano nel nome di Dio le terre che sono di altri, e dall'altra parte però dal fanatismo religioso e del terrorismo di Hamas. Questo irrigidimento dell'uno rende impossibile il due. Questo vale nella vita collettiva.
Nel caso poi del conflitto che stiamo citando, visti i suoi esiti, poi insomma l'affermazione dell'uno quando poi è in presenza di forze così dispari, inevitabilmente
non c'è dubbio,
devastazione.
Diciamo, in questo conflitto poi ci sono le morti, tragiche di bambini, di civili, c'è cioè lo spettacolo orribile a cui noi siamo sottoposti, il fanatismo dell'uno è quello che ispira la politica di Netanyahu, questo è fuori di dubbio, no? E questo genera mostri, genera orrore, genera morte, genera distruzione, ma nella vita collettiva, ma anche nella vita individuale. Ci sono rapporti tra fratelli e sorelle, noi ahimè raccogliamo i cocci come psicoanalisti, che assomigliano a degli inferni, cioè caratterizzati dalla recriminazione, dalla rivendicazione, da un senso insanabile di ingiustizia, dalla gelosia, dalla rivalità, dalla competizione. Insomma, appunto, non basta avere lo stesso sangue.
Anzi, Fratelli e sorelle non di sangue, il quinto capitolo, ma abbiamo un minuto e 20 secondi prima delle notizie, quindi lo accenno soltanto, che tra l'altro poi cita l'Arminuta, libro di Donatella di Pietrantonio, che tutti abbiamo amato e che credo che anche Massimo Recalcati molto consideri, parla proprio della famiglia per scelta fondamentalmente, cioè sì, del fratello o della sorella che ci scegliamo, no?
Esattamente, lì diciamo quello che mi ha toccato molto del lavoro di Pietrantonio, che io ho amato moltissimo, non solo in questo libro, è che di fronte alla frana dei legami verticali che l'Arminuta racconta, cioè la frana dei legami tra figli e madre, figli e padre, figli e genitori, beh, esiste la risorsa orizzontale, no, della sorellanza in quel caso, tra l'altro di una sorella molto diversa, quasi incompatibile, no, con la protagonista, ma è proprio sullo sfondo di questa differenza irriducibile, di questa incompatibilità, che si può generare un autentico sentimento di sorellanza, come accade nella scena finale del libro che io evoco, quella appunto dove le due si trovano di fronte al mare aperto, in una bellissima e straordinaria vicinanza che non esclude però la distanza tra loro.
Grazie davvero, Massimo Recalcati, 1/2, Fratelli e sorelle, Feltrinelli editore, e a risentirci presto e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.